È importante poter insieme ancora vedere quello che Dio ci vuole concedere, ci vuole donare. E sicuramente abbiamo degli esempi grandi, degli esempi particolari nella scrittura, di rapporti, di relazioni forti, di relazioni paterne, come era per esempio quella tra Paolo e Timoteo. E realmente, diciamo, sappiamo che tutto quello che si svolge nella dimensione della scrittura è qualcosa che ci riguarda, è qualcosa che ci incoraggia, ci consola, ci esorta. E vogliamo così leggere qualche cosa in una delle lettere di Paolo ai Tessalonicesi, al capitolo 3, prima Tessalonicesi, capitolo 3, dal verso 1. Qui vediamo la attenzione che l'Apostolo aveva dopo aver seminato, dopo aver evangelizzato, di cercare di rinforzare, di stimolare, di portare le chiese a un livello più forte, a un livello più grande di fede, e realmente gran parte dell'ansia che viveva Paolo era un'ansia come quella di Gesù. Gesù non era ansioso, o le sofferenze di Cristo non erano appunto di carattere depressivo, ossessivo o di altro genere, ma era il desiderio, l'ansia che le chiese potessero vivere tutta la rivelazione della eredità che Dio aveva concesso loro. E lui stava in ansia per le chiese. E proprio l'ansia di Gesù, il desiderio di Gesù, quando voleva raccogliere tutti come una chioccia raccoglie i propri pulcini sotto l'ala, e così il desiderio di Dio era riflesso nella vita dell'Apostolo Paolo, che continuava a sentire questo amore grande. E rivolgendosi ai Tessalonicesi dice così, ci fermeremo su alcuni versi, perciò non potendo più resistere, capiremo di che cosa sta parlando, non è potendo resistere di andare in bagno, non potendo più resistere di dirti una parolaccia, non potendo più resistere, ma non potendo più resistere nell'amore, cioè l'amore spinge a prendersi cura, spinge a interessarsi, spinge ad essere vicini alle persone che amiamo, a cercare il loro bene e a controllare, non nel senso di controllo, di dominio, ma preoccuparsi della loro vita. E Paolo realmente aveva un cuore fortissimo nei confronti di quelle chiese, quelle persone, non erano luoghi fisici, ma erano persone alle quali aveva annunziato la buona novella, e quindi aveva questa fretta, non resisteva nel potere realmente accertarsi di persona di come il seme del Vangelo seminato potesse veramente crescere, potesse svilupparsi. E quindi dice, non potendo più resistere, preferimmo restare soli ad Atene e mandammo Timoteo, nostro fratello e collaboratore di Dio, nel Vangelo di Cristo. Quindi Paolo non va da solo, ma delega. Questo è un altro aspetto importante, cioè che nella misura in cui c'è una dimensione apostolica, e Paolo era un apostolo, ovviamente aveva non il dono dell'ubiquità, non poteva essere dappertutto, ma in questa maniera la modalità con cui nel Nuovo Testamento, dagli Atti degli Apostoli in poi, non c'è solamente Gesù e i discepoli che non capiscono niente, ma ci sono gli apostoli, ci sono i discepoli ripieni di Spirito Santo, delegati dal Dio, che compiono le opere del Padre. E Timoteo, appunto, era uno di questi. Timoteo, dicevamo, aveva un rapporto particolare con Paolo e viene mandato per È quello che sento fortemente questa mattina per confermarvi e confortarvi nella vostra fede. Ora ci ritorniamo, leggo altri due o tre versi, affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni. Infatti, voi stessi sapete che a questo siamo destinati. E poi, se vogliamo, anche il 4, perché anche quando eravamo tra di voi vi preannunciavamo che avremmo dovuto soffrire, come poi è avvenuto, e voi lo sapete. E quindi io mandai a informarvi della vostra fede, temendo che il tentatore vi avesse tentati e la fatica fosse risultata vana. Ecco, questo è il concetto generale in cui realmente l'Apostolo, mandato da Dio, trasmette veramente questa buona novella, porta il Vangelo alle chiese, le chiese ricevono, cominciano a crescere, poi si accorgono che nel momento in cui c'è la conversione non sono tutte rose e fiori, ma ci sono grandi ostacoli, grandi difficoltà, grandi combattimenti, e allora lì la preoccupazione estrema dell'Apostolo, che si preoccupa che quello che realmente le chiese potevano vivere e soffrire non diventasse realmente una sorta di venir meno nella fede, e quindi attraverso la tentazione del male nel momento in cui siamo nelle difficoltà, nelle prove, avesse creato veramente una sorta di paralisi, di blocco, e quindi in qualche modo la fatica dell'Apostolo fosse risultata vana. Attenzione, non era vano il messaggio del Vangelo, perché quello rimaneva. L'essere portati al regno di Dio ci mette veramente in contatto con l'eredità di Dio, però la crescita tante volte può essere bloccata, può essere fermata, e lì, come una mamma, un padre normalmente desiderano che i loro figli crescano, così un po' è la dimensione apostolica della Chiesa, che desidera che ogni membro, non solo i pastori, i diaconi, ma tutti i membri possano crescere, perché tutti quanti sono sottoposti a prove, tutti quanti possono essere tentati, e quindi in qualche modo l'impegno dei curatori, l'impegno dei responsabili di cellula, l'impegno dei pastori, l'impegno di chi si prende cura fosse risultato vano. Quindi c'è questa possibilità, e credo che tante volte dobbiamo metterla in conto, anche tu che ti disponi ad essere uno strumento di Dio, delegato da Dio, ma delegato anche dalle autorità della Chiesa a fare cura d'anima. C'hai la preoccupazione, c'hai quest'ansia, c'hai questo desiderio, che tutto il tempo utilizzato, sicuramente prima di tutto per Dio, però a parte per Dio, quando ci occupiamo di persone dobbiamo imparare ad avere un discernimento tale per capire se queste persone realmente stanno crescendo, stanno maturando, e la preoccupazione dell'Apostolo, la preoccupazione di Dio è che ognuno venga raggiunto, ognuno venga curato, ognuno venga a contatto con la cura paterna di Dio, naturalmente con una relazione personale, ma anche con un supporto fraterno. Ecco perché delle cellule, ecco il perché qualcuno faceva l'esempio della distribuzione tante volte dell'acqua, che deve innaffiare dei territori diversi, e quindi non si può buttare l'acqua così, tante volte bisogna personalizzare il flusso dell'acqua per raggiungere i vari tipi di coltivazione, l'orto con i pomodori ed altri tipi di specie, dove in alcuni casi l'acqua può essere data a frocione, come dice il siciliano, o deve essere data proprio a goccia, e allora perché? Perché il senso non è arriva l'acqua e chi se la prende, no, ma l'acqua ha bisogno di Dio, ha bisogno di essere canalizzata, ha bisogno di raggiungere fino all'ultima persona, proprio perché nessuno rimanga nella aridità. E questa preoccupazione che l'Apostolo Paolo esprime e che in qualche modo mette nel cuore di Timoteo, si preoccupa fondamentalmente proprio perché ci sono le tribolazioni e le tribolazioni possono scuotere, ma lo stesso apostolo dice: voi sapete che a questo siamo destinati, ecco, come a dire, vi siete iscritti all'università dell'amore, vi siete iscritti all'università della potenza di Dio, e ci sono tutte le lezioni e vanno superate, ci sono tutti gli esami, vi siete iscritti in un corso dove ci sono materie sempre più difficili. Riuscire a sopravvivere alla propria moglie, al proprio marito, questa è la materia più grande, più difficile. Riuscire ad amare chi ti giudica, riuscire a perdonare persone che ti sono antipatiche, è materie sempre più difficili, che però ovviamente potrebbero farci arretrare, potrebbero farci scoraggiare, potrebbero farci rimanere bambini, e allora è come se gli insegnanti delle nostre scuole elementari spirituali in qualche modo facessero una fatica inutile nell'insegnarti l'ABC spirituale, perché poi tu rimani sempre alle aste, rimani sempre ai quadratini, rimani sempre alle tabelline, ma Dio desidera che noi cresciamo, che ci sviluppiamo, perché dal nostro sviluppo dipende tutto il benessere del corpo di Cristo, della Chiesa. Ecco perché le chiese dovrebbero diventare in fondo dei luoghi ospedali, quindi di cura, dei luoghi di ammaestramento, quindi scuole, dei luoghi realmente dove si può crescere, dove ci si può sviluppare secondo la progettualità di Dio. Ma le due parole su cui voglio fermare brevemente, che mi avevano un attimo ispirato e danno il nome a questo messaggio, è confermare e confortare nella fede. Confermare e confortare. Confermare è un primo aspetto fondamentale nella nostra vita. Perché? Perché vero è che si è un poco malati quando si cercano troppo le conferme degli altri, e questo naturalmente è spesso una patologia che bisogna combattere, nel senso di imparare a non dipendere totalmente dal giudizio, dalle conferme, dalle rassicurazioni, da tutto quello che gli altri ci danno. Ma vero è che oggi purtroppo alcuni vivono questa dipendenza estrema dalle conferme, vogliono essere sempre confermati, vogliono essere sempre rassicurati, vogliono avere sempre qualcuno che gli dica di qua, di là, a destra, a sinistra, o magari anche con Dio si può stabilire un rapporto morboso, in cui io mi ricordo all'inizio, per questa mia paura di sbagliare, ossessiva, quasi quasi ogni momento avrei voluto un cartellino che mi diceva: prendi a destra, vai a sinistra, tocca questo, prendi quello. Poi ho capito che questo faceva parte della mia ossessività e che Dio mi voleva guidare, sì, ma non con questa dipendenza, perché questa era collegata alla mia paura di sbagliare, non solo, ma anche al fatto che se non cambiavo testa, anche se Dio mi diceva vai là, vai qua, vai sopra, vai sotto, sarebbe stato sempre un fallimento. Quindi come è stato nella mia vita? Io tante volte ho ascoltato Dio nel senso di spostarmi, di andare, di fare delle cose, e poi in qualche modo non funzionava. E allora dice: ma com'è possibile? Dio, ma perché? Perché ascoltarmi significa entrare nella mia perfetta volontà, significa rinnovare la tua mente. Se tu non cambi testa, qualunque cosa ti dico di fare la farai male, tranne un carisma che viene fuori, ovviamente, e viene fuori indipendentemente dalla nostra maturità spirituale. Vedete, i Corinzi abbondavano di tanti carismi, ma in qualche modo dal punto di vista della maturità spirituale erano ancora bambini, erano ancora carnali, erano troppo umani, e ovviamente questo avrebbe impedito l'opera di Dio nella loro vita. Infatti Paolo li rimprovera. Ma ritorniamo a questa conferma di cui sicuramente abbiamo bisogno. Intanto, confermarti è qualcosa che si è presa carico, di cui si è preso carico lo Spirito Santo. Lui in primis vuole che tu riceva la sua conferma, la sua attestazione. E lo Spirito Santo attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. Lo Spirito Santo è il principale confermatore, è quello che se tu in qualche modo vivi nella pace, vivi nella serenità, non c'hai urla nella testa che ti urlano o vendetta o di amarezza o delusione o dolore, se non c'hai troppi rumori in testa, sei in grado come credente di ascoltare la voce del tuo pastore e quindi di ascoltare la voce dello Spirito Santo che in qualche modo ti promuove, ti conferma mentre stai prendendo una direzione, mentre stai reagendo in una certa maniera, ti dice ok, va bene, puoi andare, è bene, e così, ecco, ti dà una conferma. Ma poi sicuramente Dio ha creato anche la Chiesa, il luogo di incontro, la comunità locale, le cellule intese come riunioni più piccole, perché questa parola non esiste nella Bibbia, ma come un luogo di intimità maggiore, di interscambio, proprio perché lì veniamo confermati. Perché ovviamente la conferma è importante, perché? Perché noi potremmo immaginare di arrivare chissà dove, ma se non c'è nessuno che ci conferma, nessuno che ha un'esperienza maggiore, nessuno che ha una preparazione maggiore, se non c'è nessuno che ci conferma, noi potremmo in qualche modo immaginare di essere arrivati all'università in senso spirituale, ma non essendo confermati nella nostra fede, nel nostro percorso di fede, potremmo immaginare di essere cresciuti in una maniera incredibile nella fede, ma in fondo essere bambini. Ecco perché, ripeto, è un dramma oggi come molte persone vogliono sfuggire alla conferma degli uomini. Dicono Dio solo mi conferma. È vero, Dio ci conferma, ma Dio ha creato un sistema proprio dove ci sia anche una conferma umana. Ecco perché è importante confrontarsi, è importante comunicare, è importante realmente stabilire una relazione vera che non sia formale, perché lì realmente possiamo confermarci. E non è semplicemente una conferma che viene dall'alto, questo sì è importante, dall'autorità, ma è una conferma anche reciproca, perché noi siamo portati, siamo chiamati a stimolarci reciprocamente. Cioè, mentre io ti confermo il mio amore, ti confermo la mia approvazione, ti confermo e confermo la tua crescita nella fede, anche tu in qualche modo ricevendo questo è come se confermassi il ministerio che ti sta aiutando, confermassi la persona, il fratello maggiore, lo confermassi, e questo crea un pari sentimento. Non sconfessarsi a vicenda, non sconfermarsi a vicenda, non contestare a vicenda, ma confermarsi a vicenda. Questo crea un pari sentimento importante. Quindi l'Apostolo mandava Timoteo proprio per confermare le anime nella fede, per confermare, per dare quella sicurezza che si stava crescendo in una maniera armonica, in una maniera buona. Ripeto, è una cosa drammatica il fatto che tante persone nelle esperienze negative, magari di autoritarismo, di dominio, sfuggano totalmente alla conferma, si sottraggano, e tanti ministri, tanti pastori, tanti responsabili si fanno del budello al fradicio. Perché? Perché poi vedono che in realtà le persone non vogliono più essere confermate, anzi rifiutano la conferma e diventano autoconfermantisi, o autoreferenziali, potremmo dire così, come a dire io mi confronto solo con me stesso e mi conferma solamente Dio, e questo è un problema grande nelle chiese, perché sicuramente porta a una immaturità, e tanti credenti purtroppo per sfuggire alla correzione, questo mi costa nella mia, e mi costa anche, io avrei potuto sfuggire alla conferma dell'autorità che mi è preposta, ma sono restato proprio perché ho comprato compreso che questo mi cambiava, ma tante persone non hanno avuto lo stesso atteggiamento. Nel corso degli anni io ho visto tante persone che prima sono state sempre vicine, sempre qui, tutto fumo, tutto gas, tutto qua, siamo con te, sei super apostolo, sei super là, e poi se ne sono andate completamente per i fatti loro, come dire, non hanno più avuto bisogno di conferma, e questo ha creato fratture, ha creato divisioni, ha creato situazioni che non fanno bene al corpo di Cristo. E quindi la prima parola è conferma. E quello che Dio ti dice questa mattina è: sentiti confermato dal mio spirito, ma sentiti anche confermato dalle persone che ti ho messo accanto, dalle persone che sono in autorità, dalle persone che vegliano sulle anime vostre, dice la scrittura, come chi ha da renderne conto. Rendere conto di vegliare, non rendere conto di controllare. Nessuno di noi può obbligare un'altra persona, non, la Chiesa non è un'impresa, non è un, tantomeno un esercito dove si può ordinare, dove si può forzare qualcuno, però sicuramente diventa importante essere capaci di confermare e di essere confermati. Di confermare, cioè di guardare e aiutare la fede di altri, incoraggiarli, stimolarli, misurare il polso per vedere un po' come va la fede degli altri, ma nello stesso tempo ricevere a nostra volta una conferma da quelli che ci sono accanto. Questo veramente fa funzionare nell'armonia il corpo di Dio. Ma poi ovviamente un altro aspetto fondamentale, vado verso la conclusione, abbiamo bisogno della conferma, abbiamo bisogno di qualcuno che ci dice: vai bene, così, ok, la tua fede è reale, non è finta, vai avanti, gloria a Dio per l'opera di Dio nella tua vita, veramente apprezziamo l'opera di Dio in te, ti conferma, abbiamo bisogno di qualcuno che ci confermi, abbiamo bisogno di imparare a confermare gli altri nella misura della delega, dell'autorità che abbiamo. Ma poi, ovviamente, incorriamo con delle difficoltà, incorriamo con dei problemi, veniamo scossi in mezzo a tribolazioni. Quindi un altro aspetto, oltre quello di propulsione, di stimolo, di conferma, vai avanti, dai che stai andando bene, alleluia, gloria a Dio, è quello dell'essere confortati o consolati, la parola può essere simile, cioè perché? Perché nel momento in cui svolgiamo il nostro cammino cristiano ci confrontiamo pure con degli insuccessi nostri, degli altri, abbiamo situazioni di cui dolerci, abbiamo problematiche, abbiamo difficoltà, e allora diventa fondamentale la capacità di conforto che tu sviluppi nel tempo, cioè di lasciarti consolare, confortare da una parte, ma di poter a tua volta diventare un consolatore, un confortatore. Come vedete, le due cose funzionano, non c'è uno e l'altro, ma in misure diverse tutti siamo chiamati a confermare e a consolare, a confortare. Ed è importante tutto questo. Salve. È importante tutto questo perché da questa dimensione la Chiesa viene stabilizzata, la Chiesa viene armonizzata, la Chiesa si muove di pari sentimento, la Chiesa può raggiungere degli obiettivi che da soli non si possono raggiungere, la Chiesa diventa sempre più evidente come punto, come agenzia di Dio sulla terra, come punto dove le cose in teoria dovrebbero imparare a funzionare. Non dico che funzionano subito, nella dimensione spirituale funzioniamo perfettamente, quando stiamo a lodare e tutti siamo concentrati, lì veramente creiamo un'armonia meravigliosa, ma Dio ci vuole anche insegnare a essere coordinati nella dimensione proprio operativa, nella dimensione dell'apostolato, quindi non nella dimensione del goderci la presenza di Dio, ma nella dimensione poi del muoverci insieme come corpo. E allora, vedete, abbiamo bisogno tutti quanti di non rinunciare, di non sottovalutare l'importanza di avere delle conferme apostoliche, delle conferme e delle consolazioni, perché queste sono due integratori spirituali fortissimi per la tua vita. Alziamoci in piedi. Al ritorno di questo viaggio, Timoteo reca delle buone notizie della fede e dell'amore e riferisce che i credenti di Tessalonica conservano sempre un buon ricordo del ministerio apostolico e un desiderio di vederci, vedersi reciproco. E quindi a questo punto il cuore del papà, il cuore dell'apostolo è consolato per la fede dei Tessalonicesi, pur tra tutte le angustie e afflizioni. E quindi, in qualche modo, è strano, dice: se state saldi nel Signore ci sentiamo rivivere. Che bello! Sapete, questa è una frase che mi fa pensare. Tante volte il papà, la mamma, quando vedono i figli stare saldi nella fede, quando vedono veramente i figli non ribellarsi, non andarsene di casa come il figlio prodigo, rivivono, vengono rivitalizzati. Ma quando una mamma, quando un papà vede i figli perdere colpi, andare indietro, entrare in situazioni brutte, è come se scendesse una morte sui genitori. Si sentono ammazzare. Quante volte vi siete sentiti ammazzare, non nel senso fisico, da quello che i vostri figli hanno fatto, non fatto? E questo ci fa capire com'è il cuore di Dio. Se noi in qualche modo accogliamo e cresciamo nella fede, il cuore di Dio prima di tutto si rivivificherà, si rivitalizzerà. Lui ha la vita in ogni caso, però essendo uno che ama, soffre quando vede che noi perdiamo colpi, quando noi non ce la facciamo. È come un genitore che vede il proprio figlio annaspare, perdere colpi. E allora è bello nel momento in cui l'apostolo Paolo si preoccupa prima, e noi abbiamo bisogno di preoccuparci per i nostri figli. Direttamente o indirettamente delega qualcuno per andare a vedere, per confermare la fede, per comportare nella fede tante persone. Poi è bello quando gli ritorna indietro questa notizia, cioè che i figli stanno bene, stanno crescendo nella fede, stanno crescendo nell'amore. Questo lo fa arricriare. L'apostolo Paolo si arricria veramente, e questa notizia lo fa rivivere. Che bello! E io voglio incoraggiare tutti quelli che sono figli realmente a cercare di dare vita ai propri genitori in questo modo. E tutti quelli che sono genitori ancora nel essere incoraggiati dai loro figli e nel preoccuparsi, nel vedere, nell'essere attenti se quel seme che è stato piantato e che sicuramente ormai li ha portati nella dimensione eterna, però se è stato innaffiato, se ci sono state radici amare che stanno avvelenando, se ci sono contagi. Che bello, se rimaniamo in un contatto possiamo controllarci nel senso positivo del termine a vicenda. possiamo aiutarci a vicenda, possiamo portare i pesi gli uni degli altri, possiamo stimolarci, incoraggiarci, confessare gli uni gli altri, pregare gli uni per gli altri affinché siamo guariti. Che bella la visione che Dio ha di come dovrebbe funzionare una famiglia, una chiesa. E lo Spirito Santo ci aiuterà, se vogliamo, a farla funzionare in questa maniera. Amen. Prendiamo un attimo. Signore, è bello vedere nella Tua parola non soltanto la grande spiritualità, ma anche la praticità di quello che sono le parole ispirate, di quello che ci ancora dopo tanti anni che sono passati da quando hai ispirato questa parola, ci fa capire l'importanza di vivere una dipendenza-indipendenza, cioè una dimensione di rapporto con te, ma nello stesso tempo un bisogno di essere confermati, di non essere anarchici, di non essere single spiritualmente, di non andare dove ci dice la testa e fare quello che pensiamo, o immaginare quasi delle guide fluide dove i ministeri esistono e non esistono. Ma grazie perché nel tuo corpo c'è armonia, grazie perché nel tuo corpo c'è possibilità di crescere. Questo è un miracolo, Signore. E siccome questo miracolo lo viviamo in mezzo a tante afflizioni, a tante tentazioni, a tante prove, ti ringraziamo, Signore, non solo di sapere che tu ci sostieni e ci confermi e ci conforti e ci consoli, ma che possiamo beneficiare anche della conferma e della consolazione dei nostri fratelli. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica.